Continuiamo a girovagare per la Sardegna, l'isola che grazie alle varietà del suo territorio è in grado di offrire tantissime ricchezze naturalistiche ai suoi visitatori, ma sempre alla ricerca di quei posti nascosti e poco frequentati dal turismo di massa. Oggi, amici, vi porto nella zona sud-occidentale, accanto alle miniere dell'Iglesiente, vicino alla Costa Verde, nel comune di Flumini Maggiore, dove si nascondono le grotte di Sumannau, fra le più belle ed importanti della regione, sia per i corsi fluviali presenti, sia per la lunghezza complessiva del percorso e di grande interesse dal punto di vista sia archeologico sia speleoscientifico. Questa sorprendente cavità carsica si è originata 540 milioni di anni fa, nel periodo cambriano, nelle montagne dell'Iglesiente. Le sue grotte sono lunghe circa 8,5 km. Sono per estensione le settime più lunghe della Sardegna e si trovano sotto il blocco calcareo che si estende da Sumannau, Terra Nieddas, fino al versante di Antas Ogittu. Se siete amanti dell'avventura, quindi, le grotte di Sumannau non vi deluderanno. La parte visitabile ha uno sviluppo di 500 metri e si snoda su ampie e comode passerelle, tra sale ricche di concrezioni, stalattiti e stalagmiti. La più alta misura 11 metri e attraversate da piccoli laghi. Vi sembrerà di essere dentro una fiaba. Il complesso carsico è composto da due rami principali, originati da due corsi d'acqua interni. Il ramo di sinistra, di circa 500 metri, nasce dal fiume Placido ed è quello visitabile, formato da spettacolari condotti e saloni, ricchi di stalattiti e stalagmiti. Il ramo di destra nasce dal fiume Rapido ed è quello più grande ed è quasi di 5 km e corre orizzontalmente nel sottosuolo. La grotta è molto grande e profonda. Si raggiunge salendo fino alla sua apertura nel fianco della montagna. La prima grande sala ci dà subito la sensazione che stiamo per inoltrarci in un luogo misterioso, quasi temibile. Non a caso, Sumannau significa che incute paura. L'ingresso della grotta è stato in epoca remota un tempio ipogeo nuragico e nella sala archeologica si possono ammirare le lucerne votive usate all'epoca per il rito dell'adorazione dell'acqua e diversi reperti risalenti a diverse epoche nuragica, punica e romana. La grotta era collegata attraverso un sentiero al vicino tempio di Antas. Formazioni calcaree bellissime, sinuose, mi accompagnano in una discesa profonda che la bellezza della grotta rende ancor più affascinante. Nella sala centrale inizia la parte speleologica della grotta. Il percorso si snoda su passerelle sospese a circa 30 metri di altezza tra stalattiti e stalagmiti, dalle quali si possono ammirare sale, cascate e laghetti d'acqua. Nella grotta si possono ammirare altri ambienti, la sala vergine dalla quale si può ammirare il fiume sottostante arricchita di aragoniti e stupende cortine stalattitiche, la sala del sonno vicino al lago Pensile con la presenza di imponenti colonne, con un percorso subacqueo si attraversa poi condotti più stretti per accedere alla sala bizzarra e al Salone degli Abeti, caratterizzato da meravigliosi cristalli di calcite e di imponenti stalagmiti che spuntano dal pavimento, larga ben 40 metri. E ancora il Salone Ribaldone, con una lunghezza di circa 100 metri e 150 metri di altezza. Passando accanto a piccole pozze di un'acqua purissima, si raggiunge l'ultima sala, tramite un'affascinante scalinata. È il maestoso Pozzo Rodriguez, profondo oltre 20 metri, al centro del quale si trova una colonna di 7 metri che si è formata dall'unione di una stalattite ed una stalagmite. È la vasca più bella, con l'acqua incredibilmente verde. E qui non si può non rimanere affascinati a guardare le vibrazioni sull'acqua, quasi increduli, che la grotta possa racchiudere tanta bellezza. Mi rendo conto di quanto siamo scesi in profondità solo quando dobbiamo risalire e già sento un po' di rimpianto, nel lasciare Sumanao, il suo mistero e il suo grande fascino. Di nuovo alla luce calda del sole, mi dirigo ora verso il Tempio di Antas. Ci si arriva anche a piedi attraverso l'antica via romana, la strada che collegava il sito archeologico con la valle di Sumanao e da qui proseguiva verso nord. Interessante il taglio in sezione obbligata realizzato per il passaggio dei carri a traino, di cui se ne intravedono i solchi in alcuni punti nella viva roccia. È percorribile in circa un'ora e mezza, lunga circa 2,5 km, è un interessante percorso storico e archeologico che collega il tempio, il villaggio nuragico e la grotta di Sumanao. Dalla stretta valle di Sumanao, avvolti da un'atmosfera carica di pregi naturalistici e botanici, si sale per raggiungere l'altopiano senza pendenza, dove un'area attrezzata con tavoli permette la sosta per gli amanti del trekking e delle passeggiate. Risalendo poi la collina, passando all'interno del villaggio nuragico, si arriva al piazzale del tempio. La valle di Antas è incastonata al centro di un bellissimo anfiteatro naturale, dove sorge questo tempio romano, unico nel suo genere in Sardegna. L'importanza del sito archeologico è data dalle vestigia del luogo di culto romano, ma ripercorrendone la storia ritroviamo le testimonianze di un villaggio nuragico che attesta la presenza della civiltà già dall'età del bronzo. Qui adorarono le loro divinità i popoli nuragici, fenici, cartaginesi, attirati dagli abbondanti giacimenti di piombo e ferro presenti nel territorio. Sotto la gradinata di accesso al Tempio Romano sono presenti i resti del precedente Tempio Cartaginese, dedicato al dio Sida Dir, continuazione del precedente culto nuragico verso il dio delle acque e della vegetazione. Intorno all'altare sono stati ritrovati infatti molti reperti punici. Era luogo sacro per le sepolture ad incinerazione. Sono state rinvenute 3 tombe a pozzetto dell'età del ferro, con una tipologia funeraria che richiama pochi altri esempi in Sardegna. Tra i reperti rinvenuti, vaghi di collane in oro, pendagli, un anello, un vaso d'argento completamente ricoperto in oro e una statuina in bronzo che potrebbe rappresentare la più antica raffigurazione del Sardus Pater Babai, il dio dei sardi nuragici, venerato in questo luogo sacro. La divinità nuragica in realtà era Sida Dir, che sotto il dominio punico diventa Sida Dir Babai, nome cambiato ancora dai romani in Sardus Pater Babai. Sid è un dio benevolo, guerriero e cacciatore, protettore dei sardi e delle loro famiglie. In epoca romana, per volere dell'imperatore Augusto, fu innalzato il grande tempio proprio sull'area dove sorgeva quello punico, riconoscendo l'antichità e la prima destinazione di quel luogo. Infatti sul frontone del loro tempio sono ancora visibili le parole Dei Sardi Patris Bab, cioè dedicato a Babai. Fu in seguito restaurato da Caracalla. La parte anteriore del tempio è composta da 6 colonne, 4 frontali e 2 poste ai lati, alte 8 metri circa e aventi capitelli di ordine ionico. Originariamente era anche presente un frontone triangolare. La cella centrale era accessibile tramite 2 aperture laterali. Nel pavimento della cella è visibile parte di un mosaico. Infine, la parte sacra del tempio è dotata di 2 recipienti quadrati profondi circa 1 metro, i quali contenevano l'acqua utilizzata nei riti di purificazione. La gradinata frontale, attraverso la quale si giungeva al podio, era composta da vari ripiani, compreso quello dedicato all'altare che, secondo i canoni dell'epoca, si trovava all'esterno del tempio. Probabilmente era presente una statua del Sardus Pater Babai, che, a giudicare dalle dimensioni di un dito rinvenuto in loco, poteva avere un'altezza di circa 3 metri. Nell'area del tempio sono stati repertati soprattutto doni votivi come statue e monete. e da qui mi sposto verso un altro sito davvero affascinante. Percorro la strada statale 126 che va verso Iglesias per raggiungere un piccolo villaggio abbandonato dove vivevano gli operai che lavoravano nella miniera di Malacalzetta. Un luogo bellissimo e di assoluta solitudine, o quasi. Dopo aver percorso alcuni chilometri si attraversa una zona a bassa vegetazione su una strada sterrata di circa 10 chilometri che conduce ai resti del villaggio. Sembra di essere rimasti soli sul pianeta, ma qua le colline hanno gli occhi. La sensazione di solitudine dura solo un istante. Poco dopo sono osservata da molti occhi, incuriositi dalla mia presenza. Dalle finestre di una palazzina si affacciano numerose capre che occupano quelli che un tempo furono i cameroni degli operai che abbandonano timidamente le loro stanze e si allontanano lentamente, mentre le nere finestre degli edifici da lontano appaiono come occhi spenti, stanchi ma ancora vivi. In funzione fin dalla fine del 1800, la miniera da cui si estraeva piombo e zinco ebbe diverse vicissitudini. A metà degli anni 30 fu costruita anche una linea ferroviaria per il trasporto del minerale che collegava il giacimento di Arenas alla laveria di Malacalzetta. Una parte della linea ferroviaria passava attraverso una fitta foresta di leccio e si sviluppava complessivamente per circa 5 chilometri. Il minerale estratto veniva poi trasportato a Cagliari e da qui imbarcato per i porti di destinazione. Nel 1986 fu chiusa definitivamente la produzione. Il villaggio è nella valle a ridosso del massiccio del Marganai, ai piedi del monte Cucheddu. Gli edifici, di varie tipologie architettoniche, sono di diverse epoche. Gli edifici più in alto, probabilmente risalenti agli anni 50, sono quelli del villaggio minerario. Si riconoscono il circolo ricreativo, la direzione e gli uffici, e una palazzina dove forse si trovavano le abitazioni dei tecnici. Tutto attorno vi erano le misere capanne di frasche che ospitavano alcune centinaia di minatori ed erano dotate di un piccolo orto. La laveria, con archi e pietre, di fine Ottocento è la costruzione più bella, composta da più locali posti su diversi piani. Colpisce questo antico castello, sorretto da archi, presidiato in tutti gli spazi da decine e decine di capre, che rendono vivo questo suggestivo luogo abbandonato, quasi fossero loro oggi, gli operai di Malacalzetta, rimasti a custodire la miniera. Ma se volete respirare aria di minatori, allora vicino a Flumini Maggiore andate a far visita al Museo della Miniera di Su Zurfuru. Tra i profumi dell'elicriso, dei corbezzoli in un costone tra le montagne boscose, si trovano infatti i resti di questa miniera. Il museo, ristrutturato sulle antiche mura, è uno straordinario documento storico non solo della vita dei minatori, ma di un'intera epoca che l'associazione custodisce con i suoi molteplici oggetti donati dalla popolazione, i macchinari storici come la centrale idroelettrica e le varie attrezzature del lavoro. Interessante perché rappresenta uno spaccato della vita mineraria dalla fine del 1700 ai giorni nostri. Di notevole importanza la collezione di lampade da minatore, che ripercorre la storia dell'illuminazione in miniera, ma anche le attrezzature e gli strumenti da lavoro, le documentazioni, i macchinari originali del sito e gli oggetti personali degli ex minatori. Ma è giunto il momento di fare una sosta ristoratrice e qui in Sardegna non si può che dirigersi verso il mare. La frazione turistica di Porticseddu è la meta ideale. La lunga spiaggia, tagliata a metà dalla foce del rio Mannu, è di sabbia fine color ocra, delimitata da una scogliera con piscine naturali che si immerge nel mare cristallino. E trovato un ristorantino, voglio proprio provare uno dei piatti tipici del luogo, i culunzones, buonissimi ravioli ripieni di formaggio fresco sardo, spinaci e zafferano, che con un buon calice di vermentino deliziano qualsiasi tipo di palato. A presto amici, un caro saluto da questa incantevole isola.